There's no stronger wind than the
una valle verde smeraldo che ti conquista con le sue acque e la sua riservatezza è per pochi intenditori che amano le cose semplici, dalla cucina ai sentimenti, alle cime da dove puoi vedere il mare anche quando vai a sciare. Attraversiamo i borghi seguendo il cammino della storia che ci porta dalle pendici del Colle San Bernardo fino al Tanaro, lungo la strada che percorsero i colonizzatori romani, poi le orde saracene e ancora Aleramo e Adelasia nella loro fuga d'amore. Ma le grotte e le pietre incise ci parlano di genti che popolarono il nostro territorio già migliaia di anni fa. Oggi, amici, vi porto con me in provincia di Cuneo e precisamente nel piccolo borgo di Garessio, al confine tra Piemonte e Liguria, dove la compostezza piemontese si incrocia con il forte carattere ligure, un piccolo gioiello di montagna da cui si può vedere il mare ai piedi del Colle San Bernardo, che non si presenta come un unicum compatto, ma si snocciola su pianori e salite, diviso in frazioni e borgate. Il borgo più importante è quello medievale, detto Borgo Maggiore, ma in tutte le sue borgate il paese conserva ancora splendide testimonianze architettoniche del valore dei secoli passati, con i resti del castello e delle mura, la confraternita ed il battistero di San Giovanni, le chiese e il santuario di Valsorda, le decorazioni ed i portali delle case del Poggiolo, i caratteristici edifici ed il ponte che dà il nome alla borgata più viva, cuore economico e commerciale a cavallo del Tanaro. È un paese antico e importante, Garessio, per la sua storia, per gli scrittori che l'hanno frequentato, Gozzano, Calvino, Guareschi, per gli artisti che l'hanno amato, Richard West, Goglia, Giugiaro, padre e figlio. Per tutte le vicende che hanno lambito le sponde del Tanaro, il fiume cui sovrintende la divinità celtica che forse gli ha dato nome, Taranis. Il nome del borgo invece viene dalle querce in mezzo alle quali è sorto. Infatti c'è qualcosa di nodoso e selvatico nella vecchia Garessio che dai raffinati negozi del centro si spinge fino alle spopolate frazioni di montagna dove resiste qualche pastore tra il profumo dei formaggi dal peggio. Ci sono i mattoni, il cotto, la tonalità prevalente del rosso che danno calore al Borgo Maggiore, alle sue case e alle sue chiese, quasi a difenderlo dalle scorribande del vento che viene dal mare e che qui chiamano affettuosamente marino. Ma è un vento che si fa sentire e che scompiglia i capelli. Percorrendo via Cavour verso sud, arrivo alla Porta Rose, antica torre oggi sede di una galleria d'arte. Qui iniziava la parte più antica del paese, risalente al 1100 circa, che era circondato da mura, torri, porte e postierle, di cui resta qualche traccia. Porta Rose ne costituiva l'accesso principale ed era difesa da un ponte levatoio posto tra due torri. In piazza Carrara, bella la facciata medievale in pietra e cotto, con le grandi finestre goticheggianti di Casa Odda e il palazzo comunale, edificio risalente al 600, sormontato da un'alta torre quadrata con campanone e orologio. Proseguendo lungo la stessa via si nota subito la facciata di Casa Averame e la piazzetta di San Giovanni, considerata tra le più belle del Piemonte. La piazza è sovrastata dall'omonima chiesa, che risalta alla sommità di un'ampia scalinata. Ai piedi della scalinata si ammira la pavimentazione in ciottoli bianchi e neri, su disegno del designer Giorgetto Giugiaro, nativo proprio di Garessio. A destra, le pitture in trompe d'oeil di Casa Giugiaro aggiungono fascino a tutto il luogo. Proseguo lungo via Cavour per entrare nel Bricco, un gruppo di case raccolto sotto la collina del castello, Anche se un po' malandata, questa è la parte più interessante. Con la cinquecentesca costruzione con i pinnacoli incorporati nel muro, sede delle terziarie domenicane, da dove in ripida discesa si arriva al luogo dove si trasferirono gli abitanti delle frazioni quando furono occupate dai saraceni nel X secolo. Proseguendo tra piccole costruzioni e case padronali, si arriva alla porta sulla strada che collegava il Piemonte alla Liguria, usata per il commercio del sale. Interessante la chiesa di Santa Maria Extramegna, la più antica di Garessio, con l'elegante campanile in stile romanico-gotico. La chiesa è sorta intorno al 1000, rimaneggiata nel tempo, conserva il portale sopravvissuto alle spoliazioni napoleoniche e l'imponente chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, in origine convento domenicano. Distrutta anche questa dai francesi, è stata ricostruita e riconsacrata nel 1878, riprendendo integralmente il progetto originario. Porta Liazzogliorum o dei Liassolo, dal nome della famiglia che aveva diritto a riscuotere il pedaggio di chi vi entrava con le merci, fungeva appunto da dogana e tutte le merci che entravano in paese dovevano passare di lì per lasciare il dovuto tributo. La parte alta è la più antica del Borgo Maggiore ed è caratterizzata da vecchie case con facciate medievali, come Casa Martelli, un tempo affiancate da numerose botteghe dove si svolgevano commerci e mercati. Qui si trova la carinissima piazzetta del mercato con il suo bel vascone in pietra e fontana, mentre una stradina ripida conduce ai ruderi del castello del XII secolo, dove ancora si osserva la torre dell'impiccato. Garessio è semplice e ricorda i contadini che utilizzavano prodotti del territorio. Il piatto forte è la polenta saracena, preparata nel modo tradizionale con patate e farina di grano saraceno e servita con sugo di panna, funghi e porri. Da ricordare anche i piatti a base di castagne, i dolci garessini a base di nocciole e cacao, i friscioi, frittelle di mele e la panissa, la polenta di ceci. Castagna garessina, ossia castagna gabbiana, funghi, patate o porri, molti prodotti tipici, ma che porta Garessio sulle tavole di tutta Italia e nel mondo, è l'acqua oligominerale San Bernardo, che sgorga a 1300 metri di altezza dalla sorgente Roccia Viva. Particolarmente leggera, è utilizzata dagli anni 20, quando Garessio cominciava a essere frequentata da un turismo d'élite, ospitato nel Grand Hotel Miramonti, uno dei più eleganti d'Italia e ora ridotto a rudere. Il parco Fonti San Bernardo, immerso nel verde, è stato recentemente ristrutturato e dotato di un centro benessere. Poco distante si trova un altro brano di storia monastica e sabauda, conservato nella Certosa e nel castello di Casotto. Ci arrivo percorrendo a piedi un largo sentiero per 10 minuti in mezzo ad un fitto bosco e subito mi appare nella sua maestosa bellezza. Qui tutto è silenzio e suggestione. È stato ristrutturato e l'esterno è davvero magnifico. Diventato patrimonio FAI, ora si può visitare solo con un permesso e accompagnati da una guida. Come altri castelli piemontesi, anche quello di Casotto ebbe un'origine non militare. Agli inizi fu infatti una certosa, la prima in Italia. Venne fondata nel secolo XI, forse dallo stesso San Bruno che veniva dalla Grande Chartreuse presso Grenoble per andare a Roma. Una serie di recenti campagne di scavo condotte dall'Università di Torino, infatti, ha riportato alla luce le fondamenta dell'originaria certosa e di un successivo ampliamento quattrocentesco. Erano piccole capanne di eremiti, per la precisione 8, da cui forse il nome Case 8, cioè Casotto. Dopo la soppressione napoleonica degli ordini religiosi nel 1837, il complesso fu acquistato da re Carlo Alberto e destinato a castello di caccia, molto amato da Vittorio Emanuele II e dai suoi figli. Il castello ha un fascino davvero unico. Dietro l'eleganza barocca delle sue forme esteriori, degne di una residenza regale, si nasconde una casa in cui predominava uno stile di vita lontano da ogni protocollo, rasserenante, di tranquillità domestica. Nella residenza si trovano le camere di Umberto I, del principe Oddone e delle principesse figlie di Vittorio Emanuele, Maria Clotilde e Maria Pia. Mentre Maria Pia divenne regina di Portogallo, di Maria Clotilde rimane il racconto della sua difficile vita. Rimasta orfana, fece da mamma ai suoi fratellini più piccoli e molta storia del castello la si deve a lei e al suo diario, nel quale annotava quasi tutto della vita castellana. Fu data poi in moglie per ragioni di Stato a Gerolamo Bonaparte, detto Plon Plon, il cugino di Napoleone III, matrimonio combinato da Cavour per ottenere l'alleanza con la Francia nella seconda guerra di indipendenza. Di grande interesse gli arredi originali, con letti a baldacchino di foggia singolare e notevole valore artistico. Nel cucinone del re il forno per il pane, il camino e i fornelli a carbone sono ancora funzionanti. Ora mi dedico alla parte gastronomica del mio gironzolare. Poco distante da questo castello, Beppino Occelli, la cui fama nel mondo del formaggio di alta qualità è ormai ben consolidata in tutta Italia, ha creato un piccolo villaggio gastronomico chiamato Borgo del Gusto o Borgo di Val Casotto. Dotato di una locanda, un ristorante, una boutique del gusto e cantine dove il formaggio riposa e matura grazie alle amorevoli cure dei maestri stagionatori. Anche il mulino napoleonico è tornato in funzione, macinando come un tempo quando le tre pietre tradizionalmente macinavano le farine di mais otto file, grano saraceno e castagne. La logica di Occelli era quella di salvare il villaggio e recuperare una fetta pesante di antica tradizione casearia piemontese, dalle colline delle Langhe agli alpeggi delle Alpi cuneesi. Val Casotto, infatti, incarna questa storia di successo. È il luogo ideale per la stagionatura dei formaggi. Il ristorante esplora vette del gusto con la sua gamma di piatti tipici di montagna. Il negozio boutique vende anche specialità locali come salumi, farina di castagne, biscotti di farina di mais, otto file al burro, ai liquori. Interessante è la formaggeria, perché secondo la filosofia di Uccelli il formaggio non è soltanto un alimento, ma anche un modo di stare in compagnia, di conversare e di far festa. È storia, è arte, è cultura. Ecco dunque questo locale al piano terra, dove ci si può fermare per una sosta, per assaggiare pane e formaggio, bere un bicchiere di vino, ma anche per fermarsi più a lungo, per una merenda sinoira e provare insieme tutta la gamma dei formaggi pluripremiati di Beppino Uccelli. Ma a Val Casotto c'è anche un ristorante con ampi locali ed una terrazza dove i buon gustai possono trovare ristoro per i loro insaziabili palati, degustando tutta la ricchezza delle prelibatezze che questo fantastico territorio può offrire. Bene, non mi resta che salutarvi mentre mi incammino in questo piccolo gioiello per soddisfare anche la mia golosità. A presto!